Il piacere è nel flusso. È inutile che troviamo questa sensazione di compiutezza solo nell'aver fatto tutto, perché il tutto non l'avrai mai fatto. Cioè, io ho capito che se io trovo piacere nella mia giornata, nel fare una cosa dietro l'altra, al mio meglio, al meglio delle mie capacità in quel momento, che a volte il mio meglio è alzarmi dal letto al mattino, a volte è performare a mille, ok? Se io faccio il mio meglio, il piacere è lì nel farlo. Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuto, benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Alice. Spero di trovarti bene e oggi ho una domanda che so che vi piacerà tanto, perché si parla di produttività, organizzazione, come farci stare tutto e vedremo di nuovo un cambio di paradigma, perché sapete che io mi occupo di questo, di nuovi punti di vista, nuove prospettive per ampliare, espandere il nostro modo di approcciarci alla vita, ma prima di iniziare, di andare nel vivo del contenuto di questa puntata, voglio raccontarvi una storia che ho condiviso su Instagram, proprio negli Instagram Stories, quindi se non l'avete vista perché vanno via dopo poche ore, ve la racconto qui perché mi ha fatto riflettere molto. Ultimamente, come sapete, sono spesso in ospedale e domenica mi è successa una cosa un po' spiacevole, nel senso che nel reparto, nella guardiola degli infermieri, c'è stata un'infermiera, mentre io comunque ero di fianco al letto d'ospedale, quindi ero, diciamo, familiare di un paziente, e avevamo la porta aperta, chiaramente ero nella camera, la guardiola era di fronte e un'infermiera a gran voce, quindi neanche tanto sottovoce, io l'ho sentito per caso, ma a gran voce urlando, ha detto che piuttosto che essere lì, sarebbe andata a pulire i cessi perché era domenica e non ne poteva più di lavorare di domenica, e ha detto: non sopporto neanche più uscire di casa al mattino, vedere le famigliole felici con quella calma, io devo andare a lavorare. E poi è iniziato anche un po' il sarcasmo sul sì, ma dai, ma tanto noi abbiamo il lavoro che è un lavoro importante, vero? Ma sì, a pulire i sederi delle persone. E ha fatto molto, cioè molto sarcasmo su questo. È una cosa che mi ha ovviamente ferito, perché tu sei lì in una posizione vulnerabile all'ospedale, quindi sei di fianco a un paziente, il paziente è ancora più in posizione vulnerabile, dici: caspita, queste persone sono le persone che si devono prendere cura del paziente. Non ho provato una gran rabbia, semplicemente perché sono subito bypassata all'emozione di tristezza, di provare quasi empatia per questa persona che sicuramente dietro quelle parole stava esprimendo un enorme disagio. Ora, noi sappiamo che la sanità non sta andando alla grande, ecco, ci sono stati tanti tagli, quindi il personale sanitario è spesso, non dico sempre, non dico in tutte le strutture, ma è spesso stato stressato su ritmi allucinanti, a lavorare più del previsto, con straordinari magari non pagati. Insomma, sicuramente ci sono situazioni che hanno portato le persone a essere esasperate, per non parlare dei 2 anni di pandemia, dove il personale sanitario è stato messo sotto uno stress che non è, insomma, non è probabilmente descrivibile da chi non l'ha provato. Quindi io non voglio puntare il dito contro nessuno, lo sto proprio raccontando come un fatto che è successo. E quello che mi ha fatto pensare è che questa persona, cioè ho proprio riflettuto, ho pensato, pensa, è una ragazza, avrà avuto la mia età, sui 35 anni, quindi non parliamo di una persona che lo fa da 30 anni, ma neanche che lo fa da un anno, probabilmente da una decina, quindicina d'anni, lavora in ospedale, e ho pensato magari al momento in cui si è laureata, in cui sentiva questa missione, perché diciamocelo, scegliere di farle infermiere è una missione, quindi probabilmente sentiva l'excitement, la voglia di andare in ospedale, di dare il suo contributo, di prendersi cura, questa chiamata alla cura, e guarda come dopo tanti anni si è ridotta, tra virgolette, o come questo entusiasmo è completamente sparito. Perché dico tutto questo? Perché mi ha fatto pensare che ci stiamo fallendo, quindi lo Stato sta fallendo il cittadino, ma tra di noi cittadini stiamo fallendo gli uni con gli altri, perché comunque un'infermiera di questo tipo immagino che non splenderà nel proprio lavoro e quindi fallirà il paziente, e il paziente a sua volta, magari incattivito, fallirà i suoi familiari, e incattiviti i familiari falliranno i loro colleghi, e vedete questo circolo vizioso. Perdonatemi il generalismo, chiaramente non è sempre così, non sto parlando di una situazione puntuale, però capite quello che sto dicendo. Io dico spesso: entri al bar al mattino, a volte neanche ti salutano, a volte addirittura ti rispondono male, come se tu fossi la causa dei problemi. Quindi siamo diventati aridi, siamo diventati arrabbiati. Questo si vede ovviamente da una catena di cose che non funzionano, a partire dalla situazione magari economica, ma anche, se così vogliamo, dalla situazione sociale. Internet da una parte ci ha aiutati per milioni di cose, ma dall'altra la velocità con cui siamo esposti alle vite altrui, con cui siamo bombardati dai contenuti, chiaramente ci ha in un certo senso anche forse un po' demoralizzati, perché comunque siamo spesso a vivere in questa vita virtuale che non è quella reale, e poi magari ci frustra la vita reale. Insomma, tutte queste considerazioni. E io ho pensato, io non ho la presunzione di cambiare il mondo, però ho pensato a quanto magari anche questo podcast che arriva nelle mani giuste può aiutare le persone a vivere un momento difficile, a cambiare prospettiva, a cambiare atteggiamento, e quindi non lasciarsi fagocitare dalle proprie lamentele, dalle proprie emozioni negative, e dare magari strumenti di cambiamento, se non proprio cambiamento pratico, anche cambiamento di mindset, partendo nella costruzione di una vita più felice. E voi siete parte di questa missione. Il podcast è andato molto bene, il podcast è stato veramente un successo pazzesco, quindi insieme a voi abbiamo costruito questo luogo meraviglioso, che è un luogo di condivisione, dove voi addirittura mandate le puntate ai vostri amici, familiari, le condividete, e così avete passato la voce, il passaparola, se così vogliamo. E la stessa cosa ho pensato per il mio libro, perché quando mi sono messa a scrivere il libro ho avuto un po' un blocco, perché pensavo che dovesse essere il libro bello, ok? Perché doveva essere un raggiungimento mio. Poi ho cambiato paradigma e per far uscire il libro in realtà mi sono resa conto che dovevo togliermi di mezzo, cioè non doveva essere una cosa, un mio raggiungimento di carriera, quanto più un messaggio da portare fuori. Infatti il libro è fatto di cambi di paradigmi, è fatto di nuove prospettive, in modo che le persone possano prenderlo e possano rendersi conto che la felicità, diciamo, è un po' un punto di partenza, è un po' il filtro che noi applichiamo per vedere il mondo, per poi poter vivere una vita migliore, stare meglio. Ecco, questo è il viaggio che c'è all'interno del libro. E per questo motivo oggi sono io a chiedervi qualcosa, nel senso che sapete che il podcast va avanti da più di un anno, con due puntate a settimana completamente gratuite, non ci sono ads se non quelle della piattaforma, se voi l'avete a livello gratuito, però io non le metto, io non ci guadagno, è completamente un progetto dove tra l'altro non c'è promozione, nel senso che io metto fuori le puntate senza ricevere nulla in cambio, che poi anche lì è opinabile, perché ricevo tutto il vostro supporto, il vostro affetto, che ovviamente mi riempie, quindi in realtà ricevo molto in cambio. Però oggi sono qui a dirvi: vogliamo insieme portare fuori questo messaggio? Quindi, se almeno una puntata di questo podcast vi ha fatto riflettere, se vi ha migliorato, vi ha fatto fare un passo in avanti nella vostra vita, se ha migliorato una vostra giornata, se vi ha fatto fare un cambio di prospettiva, se vi ha nutrito, se vi ha accarezzato l'anima, oggi sono io a chiedervi di partecipare anche al successo del libro. Come sapete, siamo in pre-lancio, il libro uscirà il 14 febbraio ufficialmente in tutte le librerie, e adesso puoi acquistarlo in tutti gli store online, e acquistandolo tra l'altro riceverai un bonus pazzesco, un corso completamente gratuito. Quindi se vuoi far parte di questo movimento dove insieme proviamo a aiutare le persone a migliorare le proprie prospettive in modo da creare dei circoli virtuosi e non dei circoli viziosi, io voglio che questo libro arrivi in più mani possibili. Quindi sono qui a invitarti, a dirti: se il mio podcast in un qualche modo ti ha aiutato, oggi sono io a chiederti: aiutami a far arrivare questo libro in più mani possibili. Cosa fa il tuo acquisto? Il tuo acquisto dà visibilità, oltre al fatto che spero ti piaccia il libro, e sono certa che anche il libro sarà un buonissimo punto di partenza per chi vuole occuparsi della propria crescita personale. Ovviamente più persone lo acquistano, io non ci guadagno economicamente, comunque una piccolissima parte, più persone lo acquistano più danno visibilità anche alle librerie, che lo esporranno di più, e più persone che non hanno idea di questo mondo digitale dove noi esistiamo potranno entrare in contatto con questi concetti di crescita personale. Ho finito e partiamo adesso con la domanda di Lilly, quindi vi lascio in ascolto la domanda di Lilly.
Ciao Alice, grazie mille per questa possibilità. Volevo chiederti un consiglio su come aumentare la produttività. Ora madre, ora lavoratrice, ora donna, ora moglie, mi sento a volte sopraffatta da tutte le cose da fare, quindi a volte vorrei essere più organizzata, più produttiva proprio in tutti gli aspetti. So che è difficile esserlo in tutti gli aspetti, ma ci si prova, no? Grazie per il consiglio, un abbraccio.
Grazie Lilly per la tua domanda, che credo che sia un po' la domanda di tutte noi. In una vita veloce, in una vita frenetica, in una vita dove ci viene richiesto di performare in ogni area, quando sei lavoratrice, quando sei moglie, quando sei donna, quindi ti senti ancora di più la pressione magari della casa, del fare le cose fatte bene, della cucina e tutte queste cose, quando sei anche mamma, ecco che la tua agenda diventa veramente piena e straripante di responsabilità che ci sentiamo. Anche oggi voglio offrirvi un po' un cambio di prospettiva e alla fine del podcast anche qualche consiglio pratico, ma prima un cambio di atteggiamento, perché in primis sono stata io anni fa addirittura ad utilizzarla questa parola rispetto alle persone, essere produttivi, e poi mi sono accorta, ho smesso proprio l'utilizzo di questa parola relativa alle persone, perché mi sono accorta che la produttività è qualcosa delle macchine. Le persone non devono essere produttive, le persone devono essere intenzionali, che sono due cose molto diverse. E qual è la diversità? Quindi inizio già con questo concetto. La produttività di una macchina è una macchina che è programmata per far quello, solamente per produrre, ok? Quindi l'unico obiettivo è di tirare fuori in modo il più efficiente possibile il pezzo. Quindi se noi ci paragoniamo a questa cosa qua, un po' l'idea è: niente ha significato se non il fatto che io riesca a fare tutto. Però ho visto che quel tutto non porta necessariamente alla serenità o al benessere. Cioè, le persone che arrivano distrutte, però hanno fatto tutto, però magari poi hanno delle mancanze incredibili o hanno ansia, oppure quel tutto sembra non arrivare mai, perché c'è anche questo punto, cioè chi stabilisce ho fatto tutto, perché poi alla fine la vita è un gioco continuo, non è che la vita è un gioco, diciamo, che finisce, dove dico ok, sono arrivato al traguardo, adesso mi godo e vado a prendermi un mojito, mi metto in spiaggia e sto bene. In realtà continueranno a accumularsi cose da fare. Quindi mi piace parlare di intenzionalità perché in fondo il senso della vita è quello di dire: faccio le cose che mi fanno stare bene e sono io a decidere le regole, non sono una macchina da produzione. Capisco quello che intendi Lili, quindi non ce l'ho con te personalmente, tra virgolette, perché hai detto la parola produttivo, è proprio una mia idea. Cioè, è stata una mia realizzazione, mi ha fatto sentire molto meglio e molto più evoluta, in evoluzione. E molto più, diciamo, a posto con me stessa il fatto di parlare di intenzionalità e non produttività. Quindi intenzionalità è una questione di approccio nella vita. Arrivo, ripeto, con i consigli pratici, ma prima voglio darvi tre punti importanti su cui riflettere quando ci approcciamo all'idea delle cose da fare. Il primo approccio è quello delle aspettative versus gli standard. Aspettative sono, diciamo, tutto ciò che noi ci aspettiamo da noi stessi indipendentemente da tutto, della serie. Spesso abbiamo questa idea che tutto debba essere perfetto, ogni area della vita debba essere perfetta, quindi la casa deve essere sempre perfetta, ordinata, devo mangiare bene, devo fare la spesa, devo fare la spesa delle cose più fresche al mondo, devo cucinare tutto da zero perché oggi tutte le cose conservate non vanno bene, devo performare al massimo al lavoro, devo uscire con gli amici ogni tanto, i miei figli devono essere sempre ben comportati, devo avere certe conoscenze di pedagogia perché devo ovviamente sapere tutta la loro parte emotiva e devo saper fare dei giochi montessoriani. E mi mette solo l'ansia dire tutte queste cose, ok? Allora, l'aspettativa a volte diventa questa senza che neanche noi ce ne accorgiamo. Nel senso che è molto facile oggi più che mai avere accesso all'informazione. Ho iniziato a sentire queste sensazioni proprio quando sono rimasta incinta, in cui sono entrata in questo mondo dove ti si apriva un mondo per ogni cosa. Tu vai a scrivere su Google, chiaramente, perché sei nuova a tutto, vai a scrivere su Google una qualsiasi cosa relativa alla gravidanza e poi, successivamente, quando il bambino è appena nato, i primi 6 mesi, lo svezzamento, il pannolino e bla bla bla, il ciuccio, eccetera, e ti si apre un mondo. Quindi hai accesso a una marea di informazioni e diciamo che ti viene anche detto come le cose vanno fatte. E la stessa cosa, per esempio, la casa in ordine. È chiaro che quando guardi su Instagram tutte queste influencer di bellezza, di influencer influencer di casa, eccetera, ti propongono dei modelli che non sono necessariamente modelli che ci dovrebbero appartenere nella vita di tutti i giorni, ok? Cioè una casa con dei bambini, io me l'aspetto una casa un po' disordinata. Nel senso, non necessariamente sarà una casa sempre perfetta, non significa che regni il caos, però significa che una sera magari i genitori dicono, boh, siamo stanchi, lasciamo i giochi fuori, la cameretta di un bambino non è una cameretta di esposizione, però se noi siamo sempre esposti solo a questo modello, piano piano non ci rendiamo conto che le nostre aspettative stanno aderendo ad un modello a cui siamo esposti, che non abbiamo neanche scelto. Allora io quello che ho fatto nella mia vita è scindere il concetto di aspettative dal concetto di standard personali, che sono molto più relativi ai valori e alle proprie priorità personali. Quindi, secondo me, in primis, ognuno di noi dovrebbe prendere un bel foglio bianco e iniziare a mettere tutte le aree della propria vita dove sente di aver tanto da fare. Allora metti casa, alimentazione, corpo, quindi palestra, benessere, eccetera, coppia, figli, rapporto coi figli, eccetera. E iniziare a stilare, sembra una cosa banale, ma chi è che lo fa questa cosa nel giorno d'oggi? A stilare le proprie priorità. Quindi, ad esempio, ci sono persone che dicono: io al mattino non riesco a lasciare la casa se non faccio il letto. Bene. Ci sono persone che dicono: io la sera non riesco a lasciare la cucina con i piatti sporchi. Bene. Ma chi l'ha detto che lasciare una cucina con i piatti sporchi è sinonimo di una persona brutta? Cioè, ci sono persone che invece non interessa. Voglio dire che ognuno di noi è molto diverso in base alle proprie convinzioni, in base a come è cresciuto. Definire dei propri standard personali è importantissimo perché sono diversi per tutti. Cioè, per me uno standard personale di salute è diverso che per qualcun altro. Ok, per me uno standard personale di alimentazione sana è diverso che per qualcun altro. Per qualcuno alimentazione sana equivale a non mangiare mai nulla di conservato, assolutamente non toccare uno zucchero raffinato. Per me non è così, ad esempio. Io quindi dico, io mangio sano, quindi mangio le mie porzioni di verdura, non mangio di più di quello che dovrei. Però se mi capita il biscotto, se mi capita la cosa, non mi interessa. Lo stesso vale per i miei figli. È giusto o sbagliato? Non c'è il giusto o sbagliato, è che ho definito i miei standard. Quindi quando io dico non ci può stare tutto, intendo questo. Intendo il fatto che ognuno di noi ha priorità diverse. Per qualcuno è più importante l'ordine della casa, per qualcuno è più importante giocare coi propri figli, nel senso di mettersi lì e stare 3 ore a giocare coi figli. Per qualcuno invece dice, ma sto lì, gioco un'ora con i miei figli, poi metto a posto la casa e loro magari si guardano un'oretta di TV. Anche questo, non c'è una cosa giusta, una cosa necessariamente sbagliata su questo. Quindi iniziare a dire, quali sono i miei standard oggi? Quali sono i miei valori? Quali sono le mie priorità? Quelle che muovono la mia vita? E iniziare quindi a togliersi l'aspettativa della perfezione e darsi invece degli standard. Quindi, ad esempio, per me uno standard è che i miei bambini vadano a letto a una certa ora, quindi fare la mia routine alla sera. Quella è una cosa su tutte, nel senso che quella cosa lì vince su altre priorità. Ok, quindi io piuttosto rinuncio alla cena fuori con gli amici durante la settimana, se veniamo chiamati durante la settimana, perché per me è più importante quella cosa lì, perché per me è importante che loro abbiano tot ore di sonno, che quindi al mattino si sveglino riposati, perché per me è importante avere quella mezz'ora per poter leggere alla sera. Ok, però altre cose sono meno importanti. Lo dicevo tempo fa, ci sto iniziando a lavorare un pochino più adesso, però fino adesso non ho lavorato tanto sul fatto che i bambini stessero composti, dritti e sempre a tavola. Quindi capitava che magari tra il primo e il secondo Sebastian si alza, va a prendere un gioco in cameretta perché gli è venuto in mente. Per qualcun altro questo non è accettabile. Quindi diamoci degli standard, standard che ci diano benessere e non malessere. Secondo punto. Quando ci approcciamo a una determinata cosa, dato che ne abbiamo tante da fare, cerchiamo di essere presenti. Mi spiego meglio. Il rischio è quello di spendere più tempo mentale nella to-do list, nelle cose da fare, sentirsi inglobati e fagocitati dalle cose da fare rispetto a quello che stiamo facendo. Quindi il rischio è dire, ah, devo cucinare, però mamma mia, dopo devo anche fare il bagnetto ai bambini, però mamma mia, dopo devo così, sono già stanca, e dopo devo anche fare i piatti, e domani, ah, quella riunione me la devo preparare stasera. Questo è la morte. Una volta che noi accettiamo che abbiamo una vita complessa, io e Michael ci siamo guardati a un certo punto dicendoci basta, siamo in totale accettazione della vita complessa, abbiamo una vita complessa, abbiamo 2 aziende, abbiamo 2 figli, abbiamo una casa appena comprata, è una vita complessa, è normale È normale che abbiamo tante cose da fare, però la cosa che ci fa stare bene è quello di essere dove siamo. Quindi sto giocando con i miei figli. Basta, sto giocando con i miei figli. Entro nel flusso dell'attività. Come faccio a farlo? Io faccio sempre, ho preso questo concetto sempre dalle operations, dalle produzioni industriali, dove c'è il tempo di setup tra due macchine, cioè tra due produzioni. Quindi non so, faccio sempre esempio della verniciatura. Se sto verniciando un prodotto di bianco, devo passare al giallo perché ho la versione gialla di quel prodotto, chiaramente devo pulire la macchina e quello si chiama setup time, cioè un tempo di settaggio della macchina per poter cambiare produzione. Quando passo da un'attività all'altra, mi fermo un secondo, semplicemente faccio un respiro e poi porto l'attenzione intenzionale su quello che sto facendo. Quindi significa che faccio un bel respiro, lo stesso faccio con i contenuti, cioè prima del podcast stavo facendo altre mille cose. Stamattina ho fatto tantissime cose burocratiche, poi mi sono messa qua a registrare il podcast, quindi faccio un bel respiro profondo e adesso sono nel podcast. Tra un po' ho una riunione, poi un'altra cosa, non ci penso, non ci sto pensando, quindi sono dove sono. Il piacere è nel flusso. È inutile che troviamo questa sensazione di compiutezza solo nell'aver fatto tutto, perché il tutto non l'avrai mai fatto. Cioè io ho capito che se io trovo piacere nella mia giornata nel fare una cosa dietro l'altra al mio meglio, al meglio delle mie capacità in quel momento, che a volte il mio meglio è alzarmi dal letto al mattino, a volte è performare a mille, ok? Se io faccio il mio meglio, il piacere è lì nel farlo, perché i piatti saranno lavati e poi saranno sporchi di nuovo domani, la cameretta sarà pulita e poi sarà in disordine di nuovo domani. Cioè è un ciclo senza fine, il lavoro risolve un problema, ce ne sarà di nuovo uno domani. Quindi se io trovo piacere e amore nel momento in cui sto facendo una determinata cosa e la onoro al mio meglio, ne beneficio io, ne beneficiano anche gli altri e il lavoro che faccio, perché sto sicuramente dando il mio meglio. Il senso della vita non è nel raggiungimento, il senso nella vita è nel flusso, punto. Il senso della vita è nel flusso delle cose, perché le cose hanno senso nel momento in cui io glielo do, perché se io faccio una cosa e non mi sto neanche rendendo conto di quello che sto facendo perché sto pensando ad altro, quella cosa è come se non esistesse. Se vogliamo filosofeggiare, una cosa esiste nella misura in cui io do attenzione. Una relazione si nutre nella misura in cui io le do attenzione a questa relazione. Quindi non c'è un traguardo. Certo che ci sono dei micro traguardi, ma non c'è un traguardo unico. Stare nel flusso significa avere anche le priorità chiare, quindi il punto uno è fondamentale per stare tranquilli nel flusso, perché se io mi do i miei standard personali e se io ho le mie priorità chiave, non vivo nella FOMO. Fear of missing out, ho fatto anche un episodio su questo, quindi la paura, quell'ansia che non ci stia tutto. Ragazzi, non ci sta tutto, cioè dobbiamo scegliere. Scegliere significa avere, io non ho compromessi sulle cose importanti per me, quindi su quelle non ho compromesso, voglio eccellere al lavoro, voglio avere un certo tipo di carriera, voglio avere un certo tipo di relazione, su quelle non c'è compromesso, ma su altre c'è. Ad esempio la vita sociale, per quanto mi riguarda, ne risente. Perché? Perché do priorità alla vita familiare, do priorità alla coppia, è una mia scelta, ne risente significa che non è sempre un sì. Poi nel mio equilibrio personale ci sono i sì, ovviamente, ci sono le serate con gli amici, ci sono i weekend via con gli amici, ci sono tutte queste cose, ma io so che dove tutti gli altri magari fanno una scelta, si trovano con gli amici, io non sono sempre lì, ma non lo vivo male perché ho fatto questa scelta precedentemente in base alle mie priorità. Stessa cosa sulla casa, quindi quella fear of missing out nasce nel momento in cui noi pensiamo che tutto sia un'aspettativa, cioè viviamo nell'aspettativa di tutto perfetto, tutto, senza distinzione, mentre è fondamentale distinguere quello che per noi è importante e quello che non lo è, e allora posso stare nel flusso, perché non vivo sempre nell'idea manca qualcosa, ma vivo nell'idea, faccio una cosa dopo l'altra, faccio le cose per me importanti e nel momento in cui non ci sta tutto saprò scegliere, perché le mie priorità sono definite, sono radicate. Il terzo punto, che è un altro punto super interessante secondo me, è quello di riconoscere il disagio e non procrastinare. La vita di persone performanti, molto impegnate, con tante responsabilità, è una vita fatta di tanti momenti decisionali dove tu devi decidere se fare quella cosa lì o se farne un'altra. Se anche una cosa è importante per te, non significa che ti venga naturale farla o che tu non provi disagio. Cosa significa provare disagio? Significa provare fatica, stanchezza, paura di fallire. Ti trovi davanti a un task, cioè una cosa da fare, e dici: caspita, questa cosa è faticosa, questa cosa mi annoia, questa cosa ci devo proprio mettere la testa, quindi mi richiede un sacco di energia, questa cosa mi mette nel mio discomfort, mi mette a disagio, devo magari parlare in pubblico. Quindi cosa succede? Che spesso si procrastina proprio perché si prova un senso di disagio nel momento in cui ci si trova di fronte ad un determinato task. E mi sono resa conto che non procrastinare è fondamentale per avere una vita un pochino più tranquilla, perché poi rischi di veramente sovrapporre troppe cose e dopo sbotti a livello di ansia perché ti rimangono troppe cose indietro. Allora, procrastinare, una volta che hai deciso le cose importanti, per non procrastinare, quello che puoi fare è riconoscere questa cosa di disagio. Cioè, a volte noi facciamo come gli struzzi: ti trovi di fronte a una cosa che fai fatica a iniziare e invece di stare un attimo lì nella fatica, nella sensazione, ti butti su qualcos'altro. Non so se lo notate, è un meccanismo di difesa. Quindi invece di riconoscere che quella cosa lì sarà faticosa, semplicemente ti butti su qualcos'altro, la procrastini. Io ho capito che quando mi metto di fronte a una cosa, dico, invece di rimandarla, aspetta che mi fermo un attimo e dico: questa cosa farò fatica a farla. Mi metto semplicemente lì e mi porto avanti la consapevolezza che questa cosa è faticosa. That's it. E solo questa consapevolezza mi fa fare un bel respiro e la faccio. Spero di riuscire a spiegare questo concetto perché è fondamentale. È l'atto conscio, è l'essere consapevoli di quello che si prova. Cioè, sono consapevole che sto per provare disagio, che sto per provare fatica. Devo andare a correre. Sono consapevole che i primi 2 chilometri ho il fiato corto. Faccio fatica. Con questa consapevolezza non lascio che il mio inconscio mi tiri da un'altra parte e quindi procrastini. Quindi anche questo è un tip molto importante per tutte quelle persone iperimpegnate che si trovano inevitabilmente nella giornata a fare cose che sì sono importanti ma che non vengono naturali o che magari non sono piacevoli. Che una cosa sia importante per noi non significa sia necessariamente piacevole o sia necessariamente facile, ok? Sono due cose diverse. È importante questo. Dati questi 3 consigli, quindi il primo consiglio, definisci la differenza tra aspettative e standard. Secondo consiglio, stai nel flusso. Terzo consiglio, riconosci la sensazione di disagio e attraversala, perché solo attraversandola fondamentalmente la puoi disintegrare questa sensazione e non procrastinando, evitandola semplicemente tornerà forse più forte di prima. Detto tutto ciò, credo che in generale quando cambi questo approccio, per il resto sia solo una questione di organizzarsi. Cioè, credo che per il resto, quando io ho le mie priorità, quando io dico non ci deve stare tutto ma ci devono stare le cose importanti, quando faccio tutte queste cose, dopodiché il mio più grande consiglio per aumentare la produttività, tra virgolette, 10.000 virgolette, è proprio quello di giocare d'anticipo. Cioè, nel momento in cui io, ad esempio, ho trovato veramente molto giovamento dalla pianificazione d'anticipo, il venerdì, il sabato mi metto lì, pianifico la settimana dopo, pianifico le cose che devo fare per i bambini, pianifico le cose che devo fare per noi, gioco d'anticipo su alcune cose, mi permette di avere una mente un pochino più aperta, ok? Perché so cosa mi aspetta, quindi riesco ad avere visione, perché se io vi giorno per giorno, inteso che non ho idea di cosa succederà domani, è chiaro che con tanta complessità questo ti porta a naufragare. Quindi avere chiarezza a inizio mese, mi guardo il mese successivo, guardo gli appuntamenti, guardo le cose, cioè riesco a vivere una vita più ritmata e non solo nell'urgenza. Riesco a fare le cose importanti, faccio un esempio, le visite mediche sono cose importantissime che, se però viviamo con l'urgenza, abbiamo sempre l'acqua alla gola, ci troviamo a dover correre, fare, eccetera. Invece quando tu ti pianifichi d'anticipo i tuoi pasti, la tua spesa quando la devi fare, eccetera, ti abitui proprio a vivere una vita un pochino più tranquilla su questo. Lasciare andare il perfezionismo è l'altro punto importante della serie. Chiaramente tutto questo è soggetto a variabilità, quindi non posso pensare con una vita con figli, con lavoro, con tutte queste responsabilità che vada sempre tutto liscio. C'è la variabilità, ci sono i bambini che si ammalano, c'è l'imprevisto, c'è il bambino che è nervoso, la sera che ha più bisogno di te, e quindi tutto ovviamente è soggetto alla variabilità della vita, in completa accettazione, anche perché la vita non è un gioco che si gioca in una giornata, la vita è un gioco a lungo termine, quindi il gioco a lungo termine è tutto sommato, se io accetto l'imprevisto, se io riesco tutto sommato a giocare d'anticipo, se io so quali sono le mie priorità e se riesco a stare nel flusso, io sto bene. Non ti farà stare bene aver fatto tutto, ti farà stare bene nel momento. È questo che voglio far capire. Quando ti senti che sei sopraffatta dalle cose, la prima cosa da cambiare è l'atteggiamento, è il fatto di pensare che la felicità si nasconda dietro l'aver fatto tutto. Di questo tra l'altro ne parlo molto nel libro. Io direi che questi sono i miei consigli pratici, quindi giocare d'anticipo e abbandonare il perfezionismo. Quindi giochi d'anticipo, io anticipo tutto, la settimana prima pianifico per la settimana dopo e poi accetto l'imprevisto. Quindi questo è tutto, spero che questo episodio vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto riflettere, vi abbia fatto fare il vostro passettino in più. Io vi auguro una splendida giornata, serata, nottata, eccetera, e concludo ricordandovi che il libro è in preordine e spero davvero che voi aderiate a questa mia missione di arrivare nelle mani di più persone possibili. Vi auguro una splendida giornata e noi ci sentiamo nel prossimo podcast. Ciao!